minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, volontariato, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. Oggi parliamo della mostra fotografica Dall'inconscio alla missione e del Centro Europeo sulle Atassie che verrà costruito ad Aprilia. Ma prima alcune buone notizie. Donazioni umanitarie in natura? No grazie. CARE, una delle maggiori organizzazioni non governative del mondo, ha fatto un gesto di grande coraggio e forte protesta, rifiutando 45 milioni di dollari in grano dal governo degli Stati Uniti. L'ONG ha giustificato la sua scelta spiegando che questo sistema semplicemente non funziona, crea dipendenza, danneggia i contadini locali e non stimola la creatività. Ovviamente CARE non è contraria a tutti gli aiuti in natura come nelle situazioni di emergenza e contraria agli aiuti in natura come unico sistema di sviluppo. Gli USA finanziano così la maggior parte delle ONG e soprattutto le multinazionali alimentari e le ditte di trasporto ostacolano tutte le proposte di legge che prevedono delle donazioni in denaro anche in percentuali minime. No alla pena di morte. Il presidente dello Zambia ha commutato in ergastolo le condanne a morte di 97 imputati e ha liberato 823 detenuti malati o che hanno tenuto una buona condotta. Levi Manavasa, al potere dal 2001, si è sempre rifiutato di firmare la convalida delle esecuzioni capitali. È in corso la mostra fotografica Dall'inconscio alla missione presso la Biblioteca Comunale di Primavalle Franco Basaglia. La mostra è organizzata da Italia Solidale Onlus, l'associazione che opera in 91 missioni in Sud America, Africa e India e che ad oggi ha aiutato oltre 2 milioni di bambini insieme alle loro famiglie attraverso le adozioni a distanza. È una scelta di migliaia di foto scattate negli anni dai volontari sia in Italia che nelle missioni nel mondo. Sarà possibile visitarla fino a sabato 29 settembre. Daniela Gurrieri, volontaria di Italia Solidale, responsabile della missione in Sudan e Uganda, ci spiega com'è nata l'idea di allestire questa mostra. L'intervista è di Adriana Francesca.
Questa mostra nasce come una espressione naturale, una manifestazione naturale del grande lavoro fatto in 45 anni di esperienza da Italia Solidale. È una mostra fotografica che fa vedere diciamo un percorso molto, molto valido, culturale e missionario, che parte proprio dall'esperienza di Padre Angelo Benolli, che è il fondatore di Italia Solidale. Chiaramente in questi anni noi impegnati non soltanto in Italia ma anche in Africa, in Sud America, in India, noi volontari abbiamo scattato moltissime foto, quindi nella nostra esperienza diretta abbiamo raccolto del materiale fotografico molto bello perché molto vero, pieno di vita, e vogliamo mettere chiaramente a disposizione di chi lo vorrà questo patrimonio.
Quali sono i temi della mostra?
I temi della mostra sono intanto diciamo il primo dato che noi come Italia Solidale citiamo sempre, che è un dato terribile, che sono i 30.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame. Questo dato è purtroppo un dato che non cambia da qualche anno, e se noi pensiamo appunto a magari un paese di medie dimensioni, un paese italiano di 30.000 abitanti, lo pensiamo tutto fatto di bambini che ogni giorno sparisce. Questo dato noi lo associamo, perché questo è anche il lavoro culturale che fa Italia Solidale, lo associamo come contraddizione a un altro dato che è terribile, e sono i 340 milioni di depressi nel mondo. Oggi appunto la depressione è considerata la malattia più grave soprattutto del mondo occidentale, ed è ancora più grave se pensiamo che in soli 2 anni, dal 2001 al 2003, quindi parliamo di pochissimi anni fa, questa malattia è passata da 121 milioni a 340 milioni di malati di depressione. Questo ci fa, diciamo, molto riflettere. Durante la mostra metteremo chiaramente in luce anche, non soltanto con foto ma anche con articoli tratti dai giornali degli ultimi giorni, questa grande sofferenza non soltanto dei bambini che muoiono ogni giorno di fame, ma messa in contrapposizione al malessere delle società che comunque sono ricche. Sarà un modo per riflettere chiaramente su come viviamo qui. E l'altro tema della mostra è il cammino che deve fare una persona per arrivare a impegnarsi poi per chi soffre. Quindi Italia Solidale da sempre è stato, insomma, grazie anche al grande lavoro fatto da padre Angelo Benolli, è sempre molto attento al cammino di sviluppo anzitutto della propria vita per arrivare a ben amare e ben lavorare. E questo è, diciamo, il cammino che facciamo noi volontari di Italia Solidale, e per anzitutto liberarci dai nostri condizionamenti. Non si può pensare di andare a salvare la vita di un bambino che muore di fame senza anzitutto liberarci da quelli che sono appunto i condizionamenti nostri. Una persona che non vive, non esprime in pieno la propria vita, la propria diciamo anima, le proprie forze, e non le sana prima di tutto, non può intervenire su problemi, problematiche come la fame nel mondo, che non sono soltanto problematiche materiali. E chiaramente la mostra si occuperà di mettere in evidenza anche tutti i frutti di vita, perché ci sono dei frutti di vita enormi che abbiamo raccolto. Cioè, noi oggi arriviamo a 2 milioni di persone nel mondo e a tantissime comunità in 91 diverse località di Sud America, Africa e India, dove ci sono moltissime famiglie che stanno ritrovando veramente la vita. E grazie proprio a una proposta molto molto profonda e molto completa.
L'Italia Solidale propone una nuova cultura di vita ed una nuova modalità di missione. In che modo si può realizzare questo?
Ecco, noi parliamo di nuova cultura, ma non cultura accademica. Padre Angelo Benolli dice sempre cultura come vita. Lui ha lavorato per 45 anni e ha contatto continuamente ogni giorno con decine di persone ogni giorno. Per 45 anni e ha fatto un'esperienza umana, esistenziale, culturale veramente eccezionale. Lui ha scritto tra l'altro anche dei libri, Uscire da ogni inganno, la vita sulla base di una frase che lui ripete sempre, che troveremo anche nella mostra: la vita non si inganna, uno può ingannare se stesso e gli altri, ma la vita o si gode o si paga, nel senso che la persona ha delle forze meravigliose, cosa che è l'immagine e somiglianza con Dio, quindi sono i talenti che abbiamo ricevuto sin dalla nascita, che se non vengono espressi come Dio vuole, quindi chiaramente con tutta la potenzialità che Dio ha messo in ciascuno di noi, la persona soffre e purtroppo però queste potenzialità che padre Benolli chiama io potenziale spesso non si esprimono o si esprimono male a causa dei condizionamenti, e i condizionamenti vengono proprio dal non amore, dal non rispetto, e per arrivare invece a vivere queste forze nel pieno rispetto, nel pieno amore, abbiamo bisogno proprio di collegarci e di ritornare anzitutto a un rapporto vero con Dio. Quindi questo è il primo punto, e poi a fare un cammino perché questa fede diventi proprio vera, incarnata nella vita di ciascuno, quindi non una fede spiritualistica staccata dalla vita, ma una fede molto concreta che diventa anche poi carità. Quindi dall'inconscio alla missione, che è il titolo della mostra, ha proprio questo senso, quello di fare un cammino anzitutto per la propria persona, per i propri condizionamenti che sono inconsci soprattutto, per il 90% i condizionamenti sono inconsci, e quindi arrivare a liberarci attraverso proprio un rapporto con Cristo, che Cristo è il liberatore, no? Fare proprio un cammino di liberazione, arrivare a vivere le proprie energie, i propri talenti come Dio vuole, e quindi arrivare ad amare, a ben amare e ben lavorare. Quindi questa è la dignità di ogni essere umano, e la dignità anche soprattutto del cristiano, ed è questo tipo di esperienza che noi portiamo. Chiaramente arrivare a fare diciamo una nuova missione è anche molto impegnativo in questo senso, ma è un naturale sbocco di questa nuova cultura che appunto porta la persona a vivere veramente qui, sia qui in Italia, che anche nel sud del mondo. Noi quando andiamo, appunto, io personalmente per esempio vado in Sudan e Uganda, mi occupo direttamente di queste popolazioni, di queste missioni che abbiamo lì, quando trascorriamo il nostro tempo che dedichiamo come volontari con loro e ci dedichiamo a loro, sentiamo dei problemi che non sono soltanto la fame o la difficoltà di comprare le medicine o di mandare i propri bambini a scuola. Questi sono dei problemi più che altro materiali, ma quello che ascoltiamo sono in genere problematiche profonde di esperienze purtroppo di violenza, di non amore, di non relazione, per esempio tra marito e moglie, oppure di esperienze di abbandono per la disperazione magari dei genitori che non riescono a trovare proprio uno sbocco per la loro vita, oppure sentiamo insomma problematiche per esempio di alcolismo o di prostituzione, e questi sono problemi spirituali anzitutto. Se prima non si risolvono quelli, è inutile portare fondi, portare cose, portare diciamo cose materiali, oppure mandare i bambini a scuola, oppure costruire gli ospedali e quant'altro, perché se queste problematiche rimangono dentro le persone, lo sviluppo vero e rispettoso non sarà mai possibile. E quindi per questo la nuova missione parte da questa cultura delle potenzialità uniche di ogni persona, dell'anima meravigliosa di ogni persona che va rispettata e amata per quello che è, però accompagnata anche a risolvere questi mali profondi della persona per poter anche risolvere difficoltà anche materiale. E il nostro percorso missionario parte da questa cultura, ma poi passa attraverso anche la realtà della povertà, che è anche quella una realtà, la povertà materiale. Quindi attraverso quelli che noi chiamiamo i prestiti solidali, noi attraverso le adozioni a distanza aiutiamo le famiglie non a prendere direttamente questi soldi per l'utilizzo, per soddisfare i bisogni immediati, ma li sosteniamo affinché con questi prestiti loro possano avviare delle attività mettendo a frutto le loro energie, quindi le loro potenzialità. A livello di famiglia, quindi ogni attività deve essere per la sussistenza di ogni famiglia, poi però le famiglie sono raggruppate in piccole comunità di 5, 6, 7 famiglie che insieme vivono questa esperienza, quindi l'esperienza non soltanto dell'aiuto proprio nello spirito, quindi si sostengono, si condividono i problemi, si sostengono a vicenda nel momento in cui proprio devono affrontare questi mali. Però allo stesso tempo c'è il risvolto pratico, per cui i fondi che loro ricevono dalle adozioni a distanza, che poi sono collegati con delle persone ben precise qui in Italia, no? Quindi per ogni bambino c'è una persona qui in Italia che lo sostiene e ha una comunicazione anche epistolare con lui e con la famiglia, e queste famiglie riescono a mettere a frutto le proprie forze per avviare delle attività, e abbiamo già delle esperienze meravigliose meravigliose. Abbiamo moltissime testimonianze che si possono anche leggere sul nostro sito, le abbiamo messe a disposizione di chi vuole, e sono delle testimonianze meravigliose, molto semplici, però con questa proposta culturale loro si sentono finalmente non assistiti, quindi non inutili poi alla fine, perché l'assistenza porta le persone a sentirsi anche inutili, ma in grado, cioè finalmente trovano qualcuno che li apprezza, li sostiene e li rispetta. E da queste comunità poi c'è un terzo punto, è quello dello sviluppo delle vocazioni. E soltanto in famiglie che vivono questo tipo di esperienza di amore, cioè che arrivano proprio all'amore, quindi a risolvere i mali, le sofferenze, i problemi all'interno delle famiglie, è normale che poi nascano delle vocazioni che non sono soltanto sacerdotali, sono di sacerdozio comune, vuol dire la vocazione all'amore, però vengono fuori anche molte vocazioni sacerdotali, oppure delle vocazioni di molte ragazze che vogliono entrare in convento per dare un servizio chiaramente a chi soffre. Quindi questi tre punti, nuova cultura, i prestiti solidali e vocazioni, sono la nostra proposta culturale e missionaria.
La mostra è quindi soprattutto un'occasione per far conoscere ed avvicinare tante persone all'esperienza dell'adozione. Perché fare un'adozione a distanza?
L'adozione a distanza, con questa base culturale e di nuova missione, quindi di nuova cultura, di nuova missione, è un dovere morale di ciascuno. Perché questi bambini non muoiano? Noi siamo stati molto sensibili quando sono cadute le Torri Gemelle nel famoso 11 settembre, però se pensiamo che ogni giorno 10 volte le persone che sono morte nelle Torri Gemelle muoiono, tutti i bambini muoiono ogni giorno da molti anni, questo è un grande richiamo di ciascuno ad avere veramente una carità non soltanto cristiana, ma prima di tutto umana. Possiamo lasciar morire questi bambini, è per questo che io chiamo tutti quelli che ascoltano in questo momento a mettersi in contatto con Italia Solidale, chiamateci, venite a visitare la mostra, fate un'adozione a distanza, noi abbiamo moltissimi bambini che in questo momento possono essere adottati direttamente da voi. Con l'adozione a distanza fatta in questo modo noi arriviamo veramente a sostenere le loro famiglie, quindi non soltanto il bambino, ma ad aiutare la famiglia dove questo bambino è inserito a fare veramente un cammino di sviluppo vero. Quindi l'adozione a distanza è qualche cosa che ci aiuta a crescere, non soltanto a salvare questi bambini.
Era Daniela Gurrieri, volontaria di Italia Solidale e responsabile della missione in Sudan e Uganda. La mostra fotografica Dall'inconscio alla missione terminerà sabato 29 settembre. Potete visitarla presso la Biblioteca Comunale di Primavalle Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67. Come avete sentito, si tratta di migliaia di foto che i volontari dell'associazione hanno scattato in anni di impegno in 91 missioni in Sud America, Africa e India. Il sito dell'associazione è www.italiasolidale.org. Intervista realizzata da Adriana Francesca. E cambiamo argomento. È in corso il primo AISA Tour, il Giro d'Italia in handbike organizzato dall'AISA, l'Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche. Si tratta di un'impresa difficile condotta da tre persone affette da atassia, Alessandro, Federico e Abner, che con la forza delle loro braccia stanno attraversando l'Italia per raccontare questa malattia. Il Giro è partito il 19 settembre da Milano e arriva oggi a Roma, all'Eur, dove il gruppo I Ladri di Carrozzelle terranno un concerto. Poi domani, il 28, arriveranno ad Aprilia. Perché Aprilia? Un giorno in questa cittadina della provincia di Roma sorgerà un centro dedicato alla ricerca e la lotta alla atassia, dove saranno avviati importanti progetti di ricerca italiani e internazionali. Massimo Pompili, vicepresidente della Regione Lazio, ci racconta come si è arrivati ad ottenere l'area che ospiterà il centro. Che percorso è stato fatto per adibire l'area destinata a questo scopo?
Noi abbiamo posto sul progetto del Centro per la cura e la ricerca sulle atassie una particolare attenzione, tenuto conto che su questo tipo di malattie c'è una difficoltà per quanto riguarda appunto il fatto di seguire i pazienti e soprattutto sulla ricerca. Il centro sorgerà su un'area di circa 2,5 ettari nel comune di Aprilia, su un'area pubblica che verrà variata da agricola a ospedaliera.
Ed è stato difficile ottenere questo cambio di destinazione urbanistica?
No, anzi, proprio per le motivazioni che dicevo prima, noi abbiamo anche, come si dice, velocizzato la variante urbanistica. Consideri che il comune di Aprilia, essendo appunto un'area pubblica, la concederà all'AISA, che è la ONLUS che più si è impegnata su questo problema. Le cubature saranno grosso modo di 50.000 metri cubi, le attività previste vanno dalla casa famiglia, alla foresteria, al poliambulatorio, alla didattica, laboratori scientifici, al day hospital, però ecco, questo centro sarà poi anche dotato di servizi generali di accoglienza, di servizi sportivi e, anche importante, di un ettaro di parco pubblico dove appunto si potranno trovare anche delle possibilità uso del tempo libero. La cosa che voglio sottolineare è che per quanto ci riguarda, cioè per la speditezza, ecco, la velocità che abbiamo un po' utilizzato, era un atto dovuto. Adesso manca soltanto l'adempimento dell'approvazione del verbale, che io prevedo possa avvenire entro 10 giorni, dopodiché io firmerò la delibera e la porterò in giunta. Fatta la pubblicazione della delibera, si entra nella fase, chiamiamola operativa, quindi la raccolta dei fondi che l'AISA sta già intraprendendo e appunto tutti i passaggi che poi porteranno alla costruzione di questo ospedale.
È possibile prevedere quali potrebbero essere i tempi di realizzazione?
Ma guardi, per quanto ci riguarda, della predisposizione delle condizioni per poterlo fare, ho già detto, una volta che la delibera è stata pubblicata sul bollettino del Lazio, diventa operativa. Poi c'è la fase, essendo un centro privato, della raccolta dei fondi. Quindi la cosa che posso dire, proprio perché l'ho sottolineata nella conferenza stampa di presentazione, di questo progetto, è che ritengo che la Regione non debba limitarsi appunto a un atto dovuto, ma che
quindi continuare ad affiancare questa...
Tutte le forme di affiancamento per poter aiutare nelle varie fasi, e innanzitutto nella prima fase, che è quella della raccolta dei fondi, appunto un progetto così benemerito. Questo si fa naturalmente ragionando con l'AISA e programmando con l'AISA tutta una serie di iniziative di informazione e di sensibilizzazione. Insomma, noi ci siamo resi immediatamente disponibili da questo punto di vista.
Allora speriamo di veder realizzato presto questo edificio, questa costruzione dedicata all'AISA per la ricerca delle atassie. Grazie a Massimo Pompili, vicepresidente della Regione Lazio. La ringrazio molto per questo suo contributo.
Grazie a lei, arrivederci.
È il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.